Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, quando sono le 11.44 torniamo in diretta con un compagno della diaspora tigrina che è al telefono con noi, voce nota ormai da questi microfoni. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ci senti?
Buongiorno, eccoti, buongiorno eccoti a tutte e tutti.
Buongiorno.
Grazie
a te
per l'ennesimo spazio per portare la voce ad Altgrai.
No, grazie a te, perché è importante, insomma, è importante perché sappiamo che i flussi di aiuti al Tigray sono stati interrotti dall'inizio di quest'anno e che il World Food Program ha denunciato, ma questo ce lo raccontavi anche tu l'altra volta, di aver scoperto che questi flussi di aiuti venivano deviati e rivenduti sul mercato nero. Fatto sta che però ad oggi se le armi, insomma, c'è stato un accordo di pace, però negli ospedali invece del Tigray i medici stanno provando a fare il tutto per tutto contro la fame. Sappiamo che sono molte le persone che stanno morendo letteralmente di fame, in particolar modo insomma persone giovani in Tigray. La notizia è proprio di qualche giorno fa, su dei report pubblicati che affermano che le morti insomma sono quasi 1.000-2.000 di persone che stanno morendo di fame negli ospedali. Allora, lasciamo a te la parola per raccontarci qual è la situazione nel Tigray, e dal punto di vista più strettamente umanitario e anche dal punto di vista più politico.
Va benissimo, grazie mille. In pratica, giusto per riallacciare alle ultime informazioni che vi avevo passato, era la presenza di materiale di aiuti umanitari in vendita nei mercati comuni, insomma. E questo giusto per tutelare anche persone soggette a questa posizione di carenza, di povertà, di fame. Si sa che molte persone, giusto per acchiappare la punta dell'iceberg, ci sono delle persone che vendevano il materiale come tende, anche assorbenti, che hanno ricevuto come aiuto per sostentare e comprare cibo per lottare contro la fame. E vi sono pure state vendite di grano da persone anziane che avevano diabete o pressione alta, e il grano gli fa male, loro preferivano vendere questo grano per acquistare medicine salvavita per diabete e pressione. Abbiamo visto pure dei contrabbandieri prendere materiale dall'esercito invasore e lo metteva in commercio. Dopo abbiamo scoperto che anche dopo che sono state liberate le città, questo commercio continuava ignari di ogni forma di vergogna. Allora, non soltanto la diaspora o i comuni cittadini erano preoccupati, ma anche la WFP e la USAID hanno usato questa scusante per interrompere gli aiuti umanitari. Noi eravamo rimasti là, il governo ad interim è stato obbligato a investigare sul come vengono sottratti questi aiuti umanitari, e abbiamo scoperto che non soltanto insomma l'esercito invasore, ma anche da parte nostra, da parte del Tigray, o diciamo dell'amministrazione del Tigray, sono stati sottratti immensi quantità di grano, olio e ceci, sia per cibare i combattenti, che con l'accordo firmato della cessazione delle ostilità, che in compromesso ci sono stati messi gli aiuti umanitari, dovevano cibare questo esercito, ma la maggior parte anche di questi aiuti sottratti andavano a finire venduti nei mercati. Perseguendo alcune tracce, sono stati messi in fermo quasi 185 persone, sotto 7 di loro sono stati arrestati immediato, perché erano diciamo elementi che facevano girare questi aiuti nel mercato. Come abbiamo visto, 160 camion, quasi 28.880 quintali di grano, 43.200 litri di olio, 1.440 quintali di ceci sono stati sottratti dall'esercito invasore eritreo per mano dell'esercito dell'amministrazione federale, esercito etiope e l'esercito della supremazia Amhara. Sono stati sottratti 43.196 quintali di grano e quasi 12.000 litri di olio e 4.184 di ceci, di legumi. E la cosa che ci ha letteralmente fatto arrabbiare è che per mano dell'amministrazione del Tigray o dei soggetti corrotti che stavano nascosti durante i combattimenti per la resistenza, sono riusciti, appena c'è stato il cessate delle ostilità, si sono rimessi nelle loro vecchie posizioni di amministrazione e hanno iniziato a far deviare questi aiuti verso i mercati comuni. La diaspora del Tigray è stata insomma sorpresa da queste investigazioni, che è stato condotto da uno dei vecchi partigiani del TPLF, che ha portato avanti queste investigazioni e in tempi brevi ha presentato i canali con cui venivano distribuiti questi aiuti sottratti. La USAID e la WFP, pur avendo le risposte abbastanza concrete in tempi brevi, non hanno mosso un dito per riaprire gli aiuti umanitari. Questo ha portato alla morte di tantissime persone, come hai appena accennato, e tuttora contiamo morti per fame sia nei campi improvvisati per sfollati e anche nei villaggi un po' lontani, per il semplice fatto che il 40% del Tigray è ancora sotto le mani degli occupanti eritrei e Fanno. L'ovest del Tigray è completamente in mano ai Fanno, agli Amhara, e con la presenza pure di persone del governo federale. L'ultimo allarme che abbiamo ricevuto, grazie ai partiti antagonisti che abbiamo in Tigray, come Baitona, Saot e Asimba. Asimba, dove un compagno, Dori Asgodom, che fu il primo a essere carcerato dopo che ha denunciato la presenza dell'esercito eritreo in Tigray, è stato scarcerato qualche mese fa, è tornato subito a lottare per i diritti dei propri popoli. E in più Saot, che Salsai Woyana Tigray, Alula Tohlu, ha mandato questo allarme, un richiamo di 5-6 pagine che descrive cosa sta succedendo nei territori occupati del Tigray. Ci sono gli scavi delle fosse comuni che vengono bruciati per far sparire le tracce. C'è il continuo abbattimento di case che erano mezze distrutte dai bombardamenti per far sparire le tracce della gravità della distruzione. I pochi tigrini rimasti là sono costretti o a accettare la cittadinanza amhara o quella eritrea. Molti vengono uccisi, gli stupri, fucilazioni così sono quotidiane. E in più la cosa ancora più preoccupante, come stavo dicendo, è lo scavare delle fosse comuni e bruciarle per far sparire le tracce. Saot ha fatto questo, già ha detto in poche parole, è la campana per salvaguardare perché il popolo del Tigray sta a rischio di un'altra guerra genocida, perché in queste terre occupate c'è ancora l'addestramento di soldati della supremazia Amhara che sono addestrati e muniti dal governo eritreo. E in più c'è una continua un continuo spostamento di persone dalla regione Amhara e introdotti nella terra del Tigray. La maggior parte di essi vengono spostati se danno le loro garantiscono di essere disposti a combattere, quindi vengono armati e gli si vengono dati territori e case dei tigrini che sono ancora sfollati e sparsi in tutti i campi IDP improvvisati. Ancor peggio, la cosa che preoccupa è che l'amministrazione Amhara, una delle loro assemblee, sono state trapelate informazioni che se si andasse al referendum loro sono sicuri di poter vincere, perché ormai hanno alterato in maniera quasi dell'85% delle persone che parlano tigrinya. Quindi, siccome è una, diciamo, una formazione di questi confini è basata dalla lingua parlata, loro potrebbero vincere e occupare questi territori del Tigray in maniera legale. Il ripristino dei territori del Tigray secondo la carta costituzionale non sono stati ancora praticati. Quindi sia la diaspora che anche il popolo del Tigray sono molto sconcertati della loro posizione, anche se si respira quella forma di pace e di serenità, che non ci sono bombardamenti, tutto quanto, però abbiamo visto molti tumulti, manifestazioni delle donne che cercano di sottolineare che giustizia deve essere fatta per le 130.000 vittime di questo stupro armato. I disabili, compagni, compagne, combattenti che non hanno neanche cibo da mangiare, sono usciti in piazza per chiedere cibo e medicine, gli è stato buttato persino fumo lacrimogeno. Molti altri combattenti che sono stati disciolti, 52.000 neanche un mese fa, sono stati disciolti e riportati nelle città. Molti di loro si rifiutano di fare questo perché sanno che il Tigray è ancora in pericolo, perché è accerchiato da forze armate da nord-est e sud, nord-ovest e sud, e per rispettare gli accordi di Pretoria e Nairobi vengono mandati a casa, mettendo a rischio l'esistenza del popolo del Tigray. Inoltre, come vi ho detto, questi movimenti che stanno accadendo dentro il Tigray sono seguiti, supportati e spinti anche dai diversi partiti del Tigray, come ho detto, Baitona, Saot Asimba e molti altri. Stanno proliferando pure, ci sono pure dei partiti che dietro hanno dei burattini posizionati a Addis Abeba e nella regione Amhara, però tutti parlano che la giustizia transizionale mette a rischio il nostro popolo. I nostri stessi carnefici sono coloro che porteranno la pace al nostro popolo, e questa è la cosa che non accetta il popolo del Tigray. Oltre a questo, la cosa che ci ha preoccupato di più, come credo la redazione avrà avuto delle informazioni a riguardo, il presidente Biden ha dichiarato che l'Etiopia non è più indagata in un modello o in una matrice di gravi violazioni dei diritti umani. E questo, anche se va in contraddizione con quello che confermava Blinken e molti altri che parlavano di genocidio, di pulizia etnica, tutto quanto, rimette in marcia questo governo marcio genocida dell'Etiopia, nel mettendo questo velo pietoso per rimetterlo in contatti diretti per avere accesso agli aiuti delle banche, della MFI, banca internazionali. Questo ha fatto arrabbiare la diaspora, abbiamo organizzato svariate manifestazioni e purtroppo in Italia non siamo riusciti. Io sono andato a partecipare a quella a Londra davanti all'ambasciata americana e in molti altri, ieri pure a Frankfurt davanti all'ambasciata americana, perché sta andando un festival del Tigray per discutere sulla situazione e cercarne di uscire e raccogliere dei fondi per aiutare il nostro popolo. Questi sono i movimenti che noi diaspora e le persone direttamente colpite stanno cercando di smuovere, perché l'amministrazione ad interim del Tigray non dà nessuna risposta in merito. In senso, vediamo che il TPLF, come abbiamo detto nelle interventi passati, è stato lui il firmatario di questo accordo, non come governo che era stato eletto pure dal popolo, ma bensì come TPLF, si vede che ha risucchiato la lotta di migliaia compagni e compagne combattenti della resistenza, facendone come se fosse una sua gloria. Sì, il popolo del Tigray è riuscito a sopravvivere a questo sterminio, da un certo punto di vista ha vinto il popolo del Tigray a portare i suoi assassini, insomma, a firmare questo accordo. Fatto sta che la vittoria è come se il TPLF volesse personalizzarla. Questo fa arrabbiare sia i partiti e anche le persone intellettuali che potrebbero intervenire e cercare di minimizzare la gravità di questo accordo, che sta sempre alle spalle del popolo innocente che ancora non ha avuto giustizia. Siamo quasi a 10 mesi dalla firma di questo accordo. In questo scenario vediamo anche la politica bling bling, un po' insomma la politica dei riflettori sta girando pure in Tigray. Vediamo ambasciatori, rappresentanti di diverse nazioni a girarsi negli uffici dell'amministrazione del Tigray, ma senza portare alcuna soluzione, come abbiamo detto, soprattutto per sfamare queste persone che stanno morendo di fame. E quindi vogliamo una politica un po' più concreta dove possa rispondere le vere necessità del popolo del Tigray, e siamo costretti ad andare controcorrente, anche se umilmente parlando è difficile, perché la forza della nostra diaspora è un po' sgretolata. Anche nelle manifestazioni partecipano pochissime persone. C'è sia la paura di dire la propria opinione, che questo accordo non ha portato a nulla, e anche alcune persone sono pure contente che almeno non ci sono i bombardamenti, le altre cose si risolvono con calma, ma con calma non si può, perché muoiono molte persone. Quindi anche il numero delle persone, fra parentesi, di dissidenti o antagonisti è molto ridotto. Adesso ci troviamo, come avevo accennato, abbiamo visto pure ambasciatori a girarsi in Tigray. Anche l'Italia, Agostino Palese, l'ambasciatore italiano in Etiopia, ancora fa un'altra delle sue palesate. La penultima è stata dopo un suo giro in Tigray, ad Aksum, Adwa, nelle città un po' più grandi. Ha cercato di accontentare il popolo di Aksum, un popolo abbastanza orgoglioso e molto attaccato alla propria cultura, tipo 70.000 euro per preservare gli obelischi, i famosi obelischi di Aksum, mentre la gente sta morendo di fame, insomma, sapendo
obelischi che erano qui a Roma, lo ricordiamo. Sono... Dico obelischi che erano qui a Roma, lo ricordiamo.
Esatto, che uno è stato riportato proprio perché insomma sono molto orgogliosi della propria cultura. E lui, sapendo questa loro debolezza o anzi insomma punto di forza, gli aveva dato questi 70.000 euro per preservare, e invece per preservare gli obelischi. Invece l'altro ieri vediamo che incontra Workanash Mokonnen, di origine etiope, però questa lavora per la UNOPS, United Nations Offices for Projects and Services, dando a lei 6 milioni di euro per completare il referral hospital che sta ad Adwa, ospedale di Kidane Meret. Qua c'è una piccola contraddizione, perché Agostino Palesi, durante il suo giro in Tigray, era andato a Adwa, ha incontrato Suor Laura, una suora italiana che da 30 anni vive in Adwa, ha costruito degli ospedali, aiuta bambini orfani, insomma fa svariati lavori. E questo ospedale, Kidane Meret, è sotto la guida di Suor Laura. Però io conosco i criteri fondamentali di Radio Onda Rossa e la sua posizione radicale, anticlericale, insomma, con rispetto parlando, però giusto per fare un paragone, lui aveva incontrato personalmente Suor Laura e aveva visto i suoi progetti. Però questi soldi adesso non sono stati destinati direttamente a Adwa, all'ospedale Kidane Meret, ma alle Nazioni Unite, che tanto stanno torturando e portando avanti ancora gli ultimi strascichi di questa macchina genocida. Gira e gira la stessa moneta. Quindi questi 60 milioni andranno alle Nazioni Unite. Suor Laura, se vi ricordate le prime testimonianze che vi ho dato, la presenza di mine antiuomo plastificate fatte a Colleferro, la violenza, gli stupri subiti da bambine di 7-8 anni, la presenza del fosforo bianco, queste informazioni io le avevo ottenute direttamente da Suor Laura, perché ebbi l'occasione di vederla a Roma, che era venuta a chiedere aiuto e a fare il vaccino del Covid. All'epoca era segreto, adesso lei si è esposta in un convegno al Nord Italia, ha testimoniato davanti a tantissime persone che dovrebbero essere i futuri benefattori, ha testimoniato in pubblico queste cose che a me mi aveva detto in passato. Quindi l'ambasciatore Agostino Palese non sta facendo null'altro che un'ennesima sua palesata. In più abbiamo visto la presenza di Abiy Ahmed in Italia, sempre accolto e sempre messo nei riflettori italiani per far passare l'uomo del cambiamento e della pace, e tutto questo rende l'Italia ancora sempre impelacata nella situazione del Tigray. Invece c'è l'altra faccia dell'Italia, persone abbastanza coscienti, laiche, che vogliono aiutare proprio il popolo del Tigray. Uno di loro è Marco Sassi. Marco Sassi adesso si trova in Tigray, dove ha mandato delle dichiarazioni pesantissime sulla situazione gravissima del popolo del Tigray. Dopo vi posso mandare in redazione il contenuto di questo messaggio. Marco Sassi, la cosa che ho ammirato di lui, si rivolse a noi diaspora del Tigray che eravamo nelle piazze per dirci come mi potete aiutare per entrare in Tigray. Abbiamo collaborato, abbiamo con quel che potevamo, e Marco adesso si trova all'interno del Tigray. Marco non è una persona comune, però in senso lui fa parte, è presidente della Volontari Italiani Madagascar, e questo per il Tigray è importantissimo, perché lui riesce a fare delle statistiche molto chiare e nette sulla gravità, senza ostacoli e senza interferenze di altre NGOs e soggetti vari. E ieri lui ci ha confermato che ci sono 6.500 famiglie, quasi 34.000 persone che vivono soltanto nei dintorni della scuola primaria di Shire, tutti i campi improvvisati. Una delle sue frasi lui per esempio dice rabbia perché sono agenzie internazionali, ci sono agenzie internazionali della UN, UNICEF, UNHCR, OIM, che hanno messo i loro stemmi nel campo, e ci sono pure le grandi NGOs. Io i nomi li faccio, dice, come World Vision, Plan, Danish Refugee Council, che hanno messo loghi e striscioni, ma la verità è che non fanno nulla, non distribuiscono cibo, non hanno medicine, fanno finta di fare assistenza medica, che non c'è, e hanno portato solo 150 tende senza nient'altro, è tutto insufficiente, e gli altri se le sono costruite da sole. Questa è una dichiarazione di Marco Sassi, che in senso non è per eleggiare una singola persona, però lui in Tigray ci è andato tramite la lunghezza d'onda che avevamo noi come resistenza contro la... Invece altri soggetti, che purtroppo non posso nominare per adesso, sono arrivati in Tigray, prima erano un gruppo molto compatto, adesso ne hanno tralasciato qualcuno perché si era unito alla nostra... sono medici, chirurghi, anestesisti, tutta la... perché alcuni medici erano a fianco nostro durante la resistenza, nelle manifestazioni, nelle riunioni. Sono andati per una via un po' più losca, che già c'era in passato, dove c'è lo zampillo di Francesco Rocca, che era presidente della International Red Cross, la Croce Rossa Internazionale. Invece Marco Sassi ci è andato per via diversa, alternativa, non quella là, insomma, dove c'è lo zampillo di persone che bene o male avevano messo le mani là. Quindi puntiamo molto sul lavoro di Marco Sassi, perché siamo convinti che porterà e nel mondo la vera gravità, che per volontà politica del governo federale e del governo ad interim si tace, nessuno ne parla, i media non riescono a entrare, i media nostrani pure non possono esprimere, neanche nominare persone e soggetti che hanno commesso questi crimini. Quindi si va avanti con l'omertà.
Ma tra l'altro, scusami, no, rispetto a questa cosa che tu dicevi del fare i nomi delle insomma principali agenzie UN presenti nel campo e anche delle grandi ONG presenti nei vari campi profughi, ora la domanda, no, rispetto alla catena anche di approvvigionamento di cibi fatta dal World Food Program, è interrotta perché si era scoperto che appunto parte di quel di quei beni non raggiungeva le persone, ma finivano al mercato nero, no? Ma io mi domando, ma il World Food Program non disponeva di un sistema di monitoraggio e controllo per appunto evitare che questo avvenisse già prima? Cioè, come a dire, loro denunciano questo sviamento dei beni alimentari e dicono ci dobbiamo attrezzare perché questo non avvenga più, ma com'è possibile che non fosse già attrezzata? l'agenzia, intendo. Scusa, questa è una domanda che non faccio a te, è anche un po' una domanda retorica, però affamare le persone non ponendo in essere un sistema di monitoraggio e intervenendo solo a posteriori è una cosa che ci interroga, ecco.
No, no, grazie compagna, e la domanda è giustissima. Se andiamo qualche mese un po' indietro, vediamo che la WFP e altre NGOs non solo vedevano che il governo, l'esercito federale e i tigrini portavano via gli aiuti umanitari, è come se glieli posizionassero pure in punti strategici, così che possono prelevarli e cibare questo esercito genocida con i propri aiuti umanitari destinati al popolo del Tigray, come mia opinione personale e anche di molti altri tigrini. Ancor peggio, quando noi diaspora del Tigray, con le informazioni che avevamo, denunciavamo a dettaglio il numero dei camion, gli autisti pure che guidavano questi camion, della maggior parte erano tigrini, venivano minacciati, tutto quanto, avevamo delle informazioni nette, la WFP non ha mai messo parola. Infatti ancora un altro punto che possiamo valutare benissimo è quando c'è stato anche l'accordo di cessazione delle ostilità e gli aiuti sono stati messi in compromesso, queste NGOs o la WFP dovrebbero essere i primi a rifiutarsi, perché nelle loro leggi c'è, in qualsiasi circostanza ostile dove ci sono anche combattimenti, gli aiuti umanitari non si dovrebbero mai fermare. Quindi dovrebbero essere i primi a dire: questo popolo stremato che ha superato la guerra genocida di bombardamenti e tutto, dobbiamo sfamarlo. Questo accordo ha un'anomalia, che è quella di mettere in compromesso gli aiuti umanitari. Invece no, loro hanno dato a singhiozzi, riducendo il numero di camion che mandavano quando l'esercito occupante stava nel Tigray, hanno iniziato a dare il contentino al popolo del Tigray, per poi ribaltarsi dicendo che ci sono dei furti. Quei furti loro li sapevano sin dall'inizio. Le persone posizionate negli uffici sia in Tigray che ad Addis Abeba sono persone tutte corrotte fino al collo, e loro lo sanno benissimo. Quindi è tutta una scusante, fa parte di quella macchina genocida che ha portato avanti questa guerra tuttora. No, tanto è vero, sono sicuro che anche questo la redazione sta seguendo, come segue molte ingiustizie, vediamo, lascia stare per esempio, vedono il risucchio delle scuole del Tigray che vengono amministrate dall'amministrazione Amhara in amarico, non più in tigrino, gli ospedali, i centri sanitari vengono tutti risucchiati all'amministrazione e il governo ad interim non dice niente. Però superato questo, vediamo che il popolo del Tigray è soggetto, è entrato pure lui nel programma che hanno praticato in Giordania, in Cisgiordania, che tocchi direttamente anche i fratelli e le sorelle palestinesi rifugiati là, che è il progetto della IRIS, questo programma subdolo che si avvicina ai bisognosi nei campi profughi come se volesse aiutarli economicamente, ma che questa transizione di aiuti monetari debba essere fatta con un sistema dove vengono rubati le identità e le come si chiamano, l'identità biometrica di ogni singola persona, che per via di una macchina della fotocamera del telefono loro valutano la tua posizione economica, quella che è, per poi dichiarare se tu sei puoi ricevere questi aiuti o meno. C'hanno tipo 70 categorie, classifiche per dichiarare in quale categoria tu possa essere ammesso per addentrarti a questo aiuto. La cosa più pericolosa è che queste identità biometriche vengono rubate da persone che sono state anche scampate dal genocidio. Per dare un esempio stupido, nell'ovest del Tigray vengono occupate le case dei tigrini. Tanti possono ricevere la conferma se alcuni proprietari di terreni o di case che stavano nell'ovest del Tigray siano attivi o meno, perché le banche dell'Etiopia hanno praticato questo per sottrarre il denaro dei tigrini che sono morti, perché hanno avuto la conferma, perché sono stati uccisi nei campi di concentramento, nelle svariate sparatorie fatte di proposito, così risucchiavano questo denaro e andavano messi per sostenere il governo etiope. Adesso il progetto IRIS, che la WFP sta promuovendo anche in Tigray, è associato con ArifNet o ArifPay, non mi ricordo, che è un ramo della banca National Bank of Ethiopia, che collaborerà con la WFP e con questa agenzia IRIS, che è inglese, nel sottrarre le identità dei tigrini rifugiati nei campi. Questi stanno trasformando, come diceva un mio amico blogger ieri, stanno trasformando i campi IDP in supermercati, perché sì, dopo porteranno pure gli aiuti umanitari che dovranno essere acquistati con questa moneta virtuale direttamente nei campi profughi. Loro ti danno la moneta, ti portano la merce, tu compri questa merce e il ciclo continua.
Ma la scusami, no, dico, scusa, l'utilizzo
Barbara,
delle tecnologie. No, era soltanto per aggiungere un pezzettino, per dire che l'utilizzo delle tecnologie biometriche all'interno dei campi profughi è già usata da tempo. Insomma, c'è la lettura, la scansione dell'iride in diversi campi profughi gestiti dall'UNHCR, e è il modo in cui queste tecnologie poi vengono sperimentate all'interno appunto di questi luoghi, prima che poi siano riconosciute come adattabili anche ai mercati occidentali. Vengono utilizzate anche, insomma, il Niger, lo sappiamo, è stato, insomma, invaso anche da, essendo appunto un avamposto dell'esternalizzazione, rappresenta un avamposto dell'esternalizzazione delle frontiere europee. Nel tempo i processi di utilizzo di tecnologie biometriche in quei confini, quindi lettura scansione dell'iride, lettura delle impronte, eccetera eccetera, sono appunto di uso ormai diffuso da tempo. Era soltanto per aggiungere una parte a quello che tu dicevi. Bene, non so se hai altro da aggiungere a quanto appunto già dicevi ora, altrimenti ci salutiamo.
Va bene, se approfitto della situazione, in pratica non per egocentrismo, io sì porto la voce del popolo del Tigray. Sono nato e cresciuto ad Asmara in Eritrea, e per 20 anni ho sempre seguito la natura del sistema dittatoriale che sta in Eritrea. Sono in contatto continuo anche con i fratelli, sorelle e eritrei della resistenza, che sono qua dell'Etiopia, coloro che cercano la giustizia. E abbiamo visto molti movimenti che stanno facendo in giro per il mondo. Ieri, l'altro ieri a Stoccolma c'è stata una grande un impatto tra la resistenza eritrea e quelli pro governo, che fanno questi festival annuali dal 1990, che sono la raccolta fondi per far ingrassare il regime. Questi festival in diverse città sono stati aboliti, sono stati grazie alla resistenza dei fratelli eritrei. Adesso la prossima sarà a Milano, cosa che noi come Tigray aiutiamo. Per esempio, io gli aiuto nel scrivere lettere in diversi modi, però per non mescolare e pensare che ci sia la spinta di entità del Tigray, la solidarietà è a distanza. Fatto sta che a Milano ci sarà quest'altro festival, che spero tanto riusciremo a fermarlo per indebolire questo regime sanguinario che abbiamo in Eritrea. Come avrete visto, abbiamo visto in giro per la Russia, la Cina, a dare anche consigli magari pure antiimperialisti contro il dollaro e molti altri discorsi, però come si suol dire da che pulpito viene la predica. E anche i fratelli eritrei stanno facendo grandi lotte per i loro diritti sempre a fianco del popolo del Tigray, perché parliamo la stessa lingua, abbiamo la stessa usanza. Per colpa dei colonizzatori italiani ci hanno tagliato in due, diviso in due, e questa politica ancora ci porta a un fratricidio che capita ogni decade, e speriamo che adesso la fusione di questa lotta pacifica e non anche di resistenza che stiamo facendo porta a una stabilità nel Corno d'Africa e in tutta quella zona. Grazie a tutte e tutti.
Grazie a te rispetto. Sempre e a presto. Ciao, un abbraccio.
Okay. Ciao.